sinceramente.
Roberto Giobbi, lei ha quest'aria così di persona semplice ed è un po' una contraddizione con la sua fama. Lei è famoso in tutto il mondo per il fatto che lei è un esperto di magia.
Diciamo che sono famoso nel piccolo mondo dei prestigiatori. Il piccolo mondo dei prestigiatori, avendo scritto tutti questi libri che sono in 6 lingue, dunque coloro che si interessano di prestigiazione, in particolare della prestigiazione con le carte da gioco, mi conoscono, sì. Però fuori di questo mondo, come tanti altri piccoli mondi, siamo dei sconosciuti.
Lei insegna anche, oltretutto, alcuni dei suoi libri sono proprio dei trattati per chi vuole conoscere la prestigiazione. Come si dice?
Il mio termine preferito effettivamente è la prestigiazione, che viene del greco prestige, dunque quello che è il miracolo. Dunque il prestigiatore è quello che crea i miracoli. Però nell'Ottocento c'è stato un francese che si chiama Jules de Rovere e per ragioni di marketing, diciamo, che non esisteva ancora come concetto, però ovviamente come idea sì, aveva creato questa parola le prestidigitateur, che doveva essere un composto di prestigus digitus, cioè le dita che sono molto veloci. Dita molto veloce, allora ho creato questo prestidigitateur, che poi è stato ripreso anche dagli italiani, prestidigitatore.
È impossibile da dire.
Se poi è impossibile da dire, però anche non dice veramente quello che si fa, perché le dita veloce, è vero, e anche un pianista ha le dita veloce, però a ridurre la musica a dita veloce è assurdo, e anche il prestigiatore ovviamente è una parte del suo strumentario, è ovviamente la tecnica digitale, però lo scopo è di creare dei miracoli.
Quindi come si fa a tenere segreta una materia e poi allo stesso tempo insegnarla? Come fa lei a muoversi in questa duplice realtà contraddittoria?
Sembra come tante cose, ma non è. Perché il progresso della civilizzazione non è solamente trasmettere la vita nel senso biologico, è anche, e direi anche soprattutto, trasmettere la conoscenza. In tutte le professioni si può dire che stiamo sulle spalle di giganti e vediamo più lontano, come diceva Newton, proprio perché ci hanno trasmesso questa conoscenza che c'era prima, adesso possiamo continuare, e questo è vero anche per il prestigiatore. Dunque io nei miei trattati che trattano proprio di cartomagia, cioè prestigiazione con le carte da gioco, che le carte da gioco si conosce già dal 300, fine 300 si conosce la carta da gioco in Europa. A partire di lì abbiamo documentazioni, informazioni su prestigiatori, dunque persone che facevano giochi di prestigio per intrattenere il pubblico, utilizzavano tecniche manuali, fisiche, chimiche, psicologiche, drammaturgiche, eccetera. Una grande complessità che si nasconde in questo piccolo mondo.
Che si nasconde, appunto.
Sì, ma io penso che questo vale per ogni professione. Quello che non sa di questa professione vede il 10% dell'iceberg. Guarda da fuori e dice, ah, è questo. Invece quello che poi studia l'iceberg vede che è il 90% e passa la sua vita studiando questi 90% dell'iceberg per mettere in risalto gli altri 10% che gli altri vedono. E questo è vero tanto per la sua professione da giornalista, come per un medico, come un giardiniere, un falegname, oppure anche per un prestigiatore.
Lei nell'88 a un certo punto aveva deciso di cambiare mestiere, faceva tutt'altro, lei era interprete, traduttore, e poi a un certo punto si è svegliato una mattina e ha detto no, io voglio fare qualcos'altro, datemi un mazzo di carte che sarà la mia nuova vita. Più o meno è andata così.
Mi sono svegliato la mattina, però tutta la notte ci ho sognato. Dunque è stato un punto di partenza, però io già da quando avevo 14 anni mi dedicavo con abbastanza passione a questa prestigiazione, leggevo, studiavo, mi allenavo tante ore al giorno. Dunque è stato il risultato di un processo, diciamo, che doveva essere. Adesso se guardo in retrospettiva dico doveva succedere. Al momento, effettivamente nel 1988, lavoravo in un'impresa americana che aveva grande successo, stavo bene, però ho deciso no, devo fare quello, devo seguire la mia vocazione, come si direbbe, no? In italiano. Ecco.
E la sua felicità ne ha guadagnato, immaginiamo.
Sì, io sono sempre stata una persona positiva e felice nelle cose che sceglievo di fare, però penso che questo sì, sia stato importante e non ho mai avuto rimorsi, non ho mai voluto andare indietro, sono sempre andato avanti, anche se il mondo ha cambiato intorno.
Fino a diventare famoso.
Beh, famoso, ripeto, nel piccolo mondo dei prestigiatori, comunque lì è una vita molto gradevole in questo senso, sì.
Qual è la cosa più strabiliante che sa fare?
Beh, vorrei poter far le magie dal vero, far sparire le armi, tutte queste cose, questo non
questo
lo so
vorrebbe.
Fare. Questo vorrebbe farlo, sì. Ma io penso la cosa più strabiliante che possa fare sia di interrompere il giorno di qualcuno e offrire un momento di meraviglie durante il mio spettacolo e così permettere alle persone che magari questo mondo non lo conosce di accedere a questo paese delle meraviglie, per utilizzare questa espressione, e vivere dei momenti che sono solamente possibili nella propria fantasia e nel sogno, perché quello è il contenuto di quello che il prestigiatore fa. E poi, quando lo spettatore rientra nella sua propria vita, non è solamente stato per distrarsi, però chissà che ha ottenuto una piccola visione differente di quello che sta facendo tutti i giorni. Cioè ha messo anche un brillo nella vita quotidiana.
Si studia tanto.
Ma io ho dedicato la mia vita alla prestigiazione, dunque dal mattino alla sera io faccio solamente quello.
Pensando. Quanti libri ha in casa?
Adesso io penso che siano di più di 3.500 libri in 17 lingue, purtroppo ne parlo solo 6, però ne leggo 7-8, perché certe cose poi riesco a leggere, se uno capisce di che cosa si trattano. E li ho quasi letti tutti, non tutti, alcuni li utilizzo come diciamo referenze e altri invece sono i grandi classici, li ho studiati ogni 2-3 anni, me li rileggo.
Io prima le ho chiesto qual è sarebbe la cosa strabiliante che lei è capace di fare e lei mi ha detto naturalmente riuscire a far sognare. Ma come? Che cosa sa fare adesso che magari 10 anni fa era ancora un duro lavoro per lei?
Beh, io essenzialmente faccio le stesse cose che facevo 10, 20 o 30 anni fa, ma li faccio ovviamente, spero avendo maturato come artista, li faccio con le capacità e le conoscenze che ho adesso. Ogni artista le dirà questo, e anche nel mio mestiere è così.
Noi che facciamo la parte di quelli che sono disposti a sognare grazie al vostro lavoro, la cosa che per noi sta un po' in un contratto non scritto è quello di dire facci la magia ma non dire mai cos'è, qual è il trucco. Lei quando va a vedere spettacoli altrui e vede cose che magari lei non è capace di fare, in compenso lei ne sa fare altre, lei si chiede dove o vede dov'è il trucco che noi invece non vedremmo mai.
Se uno sa leggere e guarda un cartello non è possibile che non lo legga, anche se c'è scritto sul cartello questo non lo deve leggere. Dunque se uno conosce la lingua, il linguaggio, la grammatica della prestigiazione, guarda e vede. Ciò nonostante devo dire che d'ogni tanto succede che viene una persona con una nuova idea, forse di metodo, anche di presentazione, che può utilizzare lo stesso metodo, però nel momento che si guarda non si riconosce e dunque vivo anch'io d'ogni tanto, sono grazie a Dio, sì, vivo questo momento d'ogni tanto di stupore, che è importante perché bisogna capire che questo poi è il sentimento che io voglio trasmettere nel mio lavoro, che è sempre svantaggio se uno più che studia un argomento magari più si dimentica lo scopo finale.
Roberto Giobbi, se io volessi studiare o volessi approfondire un argomento di medicina, io li troverei i libri che mi permettono di approfondire, anche in internet, figuriamoci. Se io invece volessi diventare una prestigiatrice, è giusto detto così, ecco, io troverei tanti libri, ma non troverei l'arte. Quindi, lei cosa ha fatto per imparare davvero? Qualcuno le ha rivelato qualche segreto? E soprattutto, a chi li passerà lei i suoi segreti e come?
Beh, uno può andare in un negozio di musica, si può comprare il pianoforte, si può comprare le partiture, può prendere lezioni, ovviamente la musica poi la deve creare lui stesso o lei stessa. Tutte queste informazioni, sia in prestigiazione che nelle altre discipline, sono accessibili. Tutti possono arrivarci in un certo punto. Da che punto uno incomincia ad essere chiamiamolo artista, è una cosa che credo nessuno possa veramente spiegare, perché alla conoscenza, che è importante ovviamente, si aggiunge adesso un momento di ispirazione, un momento di tutte queste cose che non si possono mettere in parole. Goethe diceva, la definizione dell'arte che cos'è? È una cosa che non si può mettere in parole. Ed è vero che quello è difficile. Io nei miei libri parlo degli aspetti tecnici dei giochi classici, come fare tutto questo. Parlo anche, c'è un capitolo grande, 100 pagine, c'ho 7 saggi sulla teoria della prestigiazione, che parla di quello che lei mi sta chiedendo, degli elementi che non sono meccanici, fisici, che si possono misurare. Parlo di tutti questi elementi che fanno sì che forse quel momento, quando si esegue il gioco di prestigio, possa diventare un momento di arte, nel senso più ampio, nel senso più stretto. Però sì, ci vorrebbe una lunga trasmissione anche visuale, perché è un'arte visuale, che io le faccio vedere quali sono gli elementi che possono portare, se interpretati da qualcuno che ha l'ispirazione, diciamo anche il talento, che sono tutte parole che sono difficili poi a definire. Il talento che cos'è esattamente? L'ispirazione da dove viene? Come si misura dal 0 al 100? E questo vale
comunque
per
è bello, perché le sue risposte sono un gioco di prestigio. E allora, quando invece parliamo di mentalismo, è un'altra cosa ancora?
Il mentalismo è una disciplina della prestigiazione, perché se si guarda ogni arte ci sono i fenomeni di base. Nella prestigiazione i fenomeni di base, che ogni gioco poi interpreta in maniere diverse, sono l'apparizione, la sparizione, la trasformazione.
E l'indovinare.
E poi ci sono quei fenomeni che sono tre, entrano nel mentalismo, che è la previsione, cioè sapere che cosa succede nel futuro, la psicochinesi, quella di muovere oggetti a distanza con capacità che poi...
Che poi cosa?
Muovere degli oggetti a distanza, quando Uri Geller piegava i cucchiaini, li piegava veramente. La domanda è ovviamente se utilizzava una capacità mentale sovrannaturale oppure un trucco, cioè artificio. La differenza, diciamo, fra il prestigiatore e il mentalista è che il prestigiatore, considerandosi artista, dice: quello che io faccio è artificio, è in teatro.
Lo dichiara.
Si dichiara apertamente, come il pittore. Quando Van Gogh fa un girasole, non dice un girasole, sono dei punti gialli messi insieme in maniera che quello che guarda il quadro crea poi la propria illusione dicendo è un girasole. Ogni artista fa questo, è artificio, se no sarebbe Dio, perché crea qualcosa. Il problema del mentalismo è un problema. Può anche essere bello, però se uno fa finta di avere dei poteri sovrannaturali e così utilizza l'ignoranza di quello che lo guarda per renderlo ancora più ignorante, che è la base di tutta la crisi del nostro mondo, resta nell'ignoranza delle persone, credo io, non va bene secondo me. Invece se il mentalista dice siamo in teatro, quello che succede qua è finzione, è come l'attore che si mette sul palco e dice sono Amleto. Non è Amleto, fa finta di essere Amleto, però tutti ci credono perché è bello e crea una storia. Il mentalismo anche. In differenza al prestigiatore, dunque, la sola differenza è che utilizza diversi fenomeni, che è la lettura del pensiero, cioè la telepatia, è quello che stavamo dicendo prima. Mentre che il prestigiatore, ogni tanto anche lui può utilizzare questi fenomeni, però un po' meno.
Ma quindi la telepatia secondo lei esiste?
Io non ci credo che esiste, però...
Quindi c'è un trucco.
Io penso che ci sia un trucco, il caso matematico, ci sono tante cose, no? Se lei può pensare a qualcuno e gli telefona e dice è stato telepatia, però se lei guarda la statistica delle cose dice quante volte io penso a una persona in questo giorno, questa settimana, questo mese, in quest'anno.
Le faccio un esempio pratico, se io mi trovo di fronte a lei che è un mentalista e lei mi dice di pensare a un nome maschile, e dopo 10 minuti lei dalla sua busta tira fuori questo nome. Che cosa è successo secondo lei?
Se siamo nel teatro, ovviamente è successo la stessa cosa, come se uno ha fatto...
Trasforma un cilindro in un contenitore di coniglietti.
Lei mi sta chiedendo i trucchi del mestiere. Ognuno c'ha
io le chiedo qual è il suo atteggiamento rispetto appunto a questo tipo di spettacolo. Se crede, perché lei ha nominato la telepatia, allora mi chiedevo, lei crede nella telepatia oppure è un trucco anche quello e viene chiamato telepatia?
Allora, la mia opinione personale è che io non ci credo in questi fenomeni, però è anche chiaro che non si può scientificamente provare che qualcosa non esiste. Diceva Randi, un famoso James Randi, che è un famoso prestigiatore e anche scienziato che lavora lì, faceva l'esempio, dice: se io voglio provare che, non so, i cervi o le renne, si dice in italiano le renne che portano il Babbo Natale, le renne non sanno volare. Beh, come facciamo scientificamente provarlo? Andiamo sulla Torre Eiffel e prendiamo 100.000 renne, le buttiamo giù la prima e quello che fa il protocollo dice la prima non ha volato. E continuiamo a buttare giù renne fino a che hanno buttato giù in 10 ore, diciamo, queste 100.000 renne.
Speriamo che finisca in fretta questo
Beh,
esempio
però
truce.
comunque alla fine che cosa hai provato? Lei ha provato che fra le 10 di mattina e le 10 di notte a una temperatura media di 4 gradi e un'umidità 100.000 renne hanno deciso di non volare, ma non potrà mai togliere la credenza delle persone che credono a queste cose che le renne possono volare. E questo vale per tutte le cose, vale per che le persone credono però non si possono provare.
Lei ci ha detto prima qual è la cosa che piace molto a lei del suo lavoro vista negli occhi degli altri, quindi la meraviglia. A lei stesso, come formazione, come crescita personale, questo lavoro cosa dà?
Beh, a me semplicemente mi ha dato un senso della vita. Se c'è un senso biologico di inoltrare alla vita, l'altro senso di trovare, penso io, dico, mia opinione personale, di trovare una passione, cioè una cosa che anche non si può mettere in parole, e poterla vivere. E in quella passione utilizzare come un veicolo, come uno, dico la vita come metafora, sì, un viaggio, uno va in bicicletta, in aereo, in macchina, come vuole, e dunque la sua professione, passione, quello che fa, è il veicolo della vita e lì deve crescere e questo mi ha permesso di crescere, mi ha anche permesso di fare una cosa che credo sia importante, quando uno ha un'evoluzione in una disciplina, di poi dare anche agli altri, cioè permettere agli altri, contribuire, diciamo, all'ambiente e alle altre persone. E io posso dire che in questo piccolo mondo la prestigiazione mi ha permesso di crescere, di avere una vita, insomma, si può dire, felice, contenta, e anche di cogliere questi frutti e, come si dice, compartirli con gli altri, dividerli un po' con gli altri. E questo cerco di farlo tramite i miei spettacoli, però anche tramite, e soprattutto anche con i miei libri, ecco, questi 90%. Io sono molto appassionato di studiare questi 90%, non solamente. Non mi considero tanto uomo da spettacolo, benché vivo di questo, e ovviamente lo scopo è anche lo spettacolo, però lo studio della mia disciplina è quello che, chissà, è quello che mi ha sempre affascinato quasi di più.
Non le abbiamo chiesto comunque come mai abbiamo dovuto telefonare nella Svizzera interna per rintracciarla.
Io vivo a Basilea, sono nato a Basilea, i miei genitori sono del Piemonte. Io ho sempre ancora il passaporto italiano, però ho anche il passaporto svizzero, sono dunque faccio parte di due grandi paesi.
Quindi i suoi spettacoli sono prevalentemente nella Svizzera interna?
Sì, io da un lato, non so, forse 25% lavoro nella Svizzera tedesca e il resto un po' in tutto il mondo, dovuto anche ai miei libri, do tante conferenze. Allora faccio tanto spettacoli per diciamo quello che chiamiamo i profani, il pubblico, come anche per coloro che si interessano alla prestigiazione, dunque faccio, do seminari, faccio masterclass, do conferenze, eccetera.
Come fa quando è di fronte a un giovane che sta imparando, che è alle prime armi o alle seconde, come fa lei a intuire che quello diventerà un grande?
Questa è molto difficile, però io quello che cerco di fare è di trasmettere comunque a ognuno che viene e mi dimostra che ha un certo talento e una certa passione, lo tratto nella maniera uguale. Poi ci sono, in pochi casi, si vede subito, proprio nella maniera come uno fa, come uno parla, come uno guarda, questo ce l'ha dentro. Poi, se riesce o non riesce, può essere determinato da fattori assai triviali, però l'importante è di portarselo dentro di sé questa passione che poi si può sviluppare tramite tanto lavoro, insomma.
Roberto Giobbi vuole approfittarne per fare un saluto al giovane Federico Soldati.
Ah, ciao Federico. Allora, mi ricordo che ci siamo visti nel documentario anni fa. Ecco, ho sentito dei tuoi grandi successi e ti auguro tutto il meglio. Bravo. Avanti così.
Roberto Giobbi, la ringraziamo molto per essere stato con noi.
È stato un piacere.
Questo programma è disponibile all'indirizzo www.rete1.rsi.ch cliccando su Podcast Rete 1.